Buonasera a tutti, iniziamo questo terzo incontro della Scuola di Pace, nel quale la figura che abbiamo pensato di tratteggiare, di ricordare e di attualizzare, soprattutto di vedere cosa ha da dirci oggi, è la figura di Ivan Illich. Come sempre a ricordarci la vita, le opere, l'insegnamento e, ripeto ancora, quello che oggi queste persone hanno da dirci per la nostra vita, per la società in cui viviamo, sono due amici di Ivan Illich, due persone che lo hanno conosciuto bene, sono stati a lui vicino e che quindi ce ne faranno anche un ricordo, non solo così come si fa il ricordo di un grande personaggio, ma anche come lo può fare chi ha conosciuto da vicino queste persone, quindi, e devo dire in questo caso, come anche negli altri casi, persone la cui vita è un po' sulla scia di Ivan Illich, per quanto si possa essere sulla scia di queste grandi persone, per quanto si possa nella propria vita cercare di mettere in pratica qualcosa, così, delle idee, delle proposte che Ivan Illich ha fatto nella sua vita. Ecco, prima di entrare direttamente nel tema vorrei darvi alcuni avvisi, alcune comunicazioni. Intanto vorrei ricordare e ringraziare Media Vision Marche che riprende questi incontri, li trasmette sia in diretta che in differita, quindi qualcuno mi chiedeva dove si possono rivedere o riascoltare. Ecco, il sito di Media Vision Marche è appunto www.mediavisionmarche.net. E lì si possono rivedere questi incontri. Sul sito invece www.santafamiglia.info ci sono gli audio non solo di tutti gli incontri ma anche degli anni precedenti, di tutti gli anni della Scuola di Pace, incontri che certamente sono stati molto significativi, molto belli e credo costituiscano ormai una audioteca di grande interesse. Fuori, come le altre volte, se qualcuno non lo ha ancora fatto, c'è la possibilità di firmare una proposta di legge di iniziativa popolare per dichiarare l'Italia libera da armi nucleari. Sul nostro territorio ci sono almeno 90 bombe nucleari di potenza notevolissima, ben più di quelle di Hiroshima e Nagasaki, che da sole fecero stragi immense. E sembra una questione che così quasi che interessi a poco. C'è questa raccolta di firme, vi invito quindi a firmare fuori quando poi uscirete, chi non l'ha fatto le altre volte. E infine ricordo l'ultimo incontro della Scuola di Pace che sarà l'8 marzo e sarà la figura dell'Abbé Pierre a guidare la nostra riflessione. Sarà qui con noi Renzo Fior, che è stato per 8 anni presidente mondiale di Emmaus, che è l'associazione, il movimento fondato appunto dalla BPR. L'ultimo incontro anche di un'altra scuola, l'altra scuola diocesana, quella di formazione all'impegno sociale e politico, il 15 marzo, in questa sala, il 15 marzo, alla stessa ora, è un sabato alle 16.30, ci sarà Monsignor Giampaolo Crepaldi, che è il segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, e verrà a chiudere il secondo anno della scuola di formazione all'impegno sociale e politico. Poi qua c'è il volantino. Entriamo senz'altro nel tema di questa sera. Vorrei anzitutto presentarvi i due amici che ho, uno alla mia sinistra e uno alla mia destra, che ci parleranno di Ivan Illich. Alla mia sinistra c'è Giannozzo Pucci. Così, in una breve sintesi, per presentarvelo, per chi non lo conosce, amico della non violenza, saggista, tra i fondatori in Italia del movimento ambientalista e antinucleare, e del Movimento per l'Agricoltura Organica, ha fondato e presidente dell'Associazione di Solidarietà per la Campagna Italiana. Ha promosso l'esperienza della Fierucola, è stato consigliere comunale a Firenze dal 1990, per 6 anni presidente della Commissione Urbanistica, ha collaborato a vari giornali e riviste, cura la collana dei quaderni di Ontignano, e attualmente è l'editore della libreria editrice fiorentina, che credo molti di noi conoscono, se non altro perché è la libreria che ha pubblicato le opere di Giorgio Lapira e di Don Lorenzo Milani, che è stato il tema del nostro primo incontro. e attualmente è anche l'editore dell'Ecologist, la versione italiana di questa prestigiosa rivista. Alla mia destra è un conterraneo, perché sta qui vicino a noi, Gino Girolomoni, è presidente dell'AMAB, che è l'Associazione Mediterranea di Agricoltura Biologica. È fondatore di Alce Nero ed è considerato un po' da tutti il padre dell'agricoltura biologica in Italia. È direttore di Mediterraneo, che è questa bellissima rivista che ho qui con me, questo è il numero di gennaio, e c'è proprio un ricordo di Ivan Illich, quindi penso sia anche interessante andare appunto a riguardare e vedere questo ricordo. Vive e lavora presso il monastero di Montebello, Isola del Piano, appunto dicevo qui vicino a noi, dove ha animato e continua ad animare tante iniziative davvero di grande valore, dove sono passati e passano personaggi quali Sergio Quinzio, Guido Ceronetti, Piero Stefani e, mi ricordavo adesso, anche per due volte lo stesso Ivan Illich negli anni Ottanta. Ecco, queste sono le due persone che ci aiuteranno ad entrare nel personaggio, nella persona di Ivan Illich. Come però mi è stato chiesto l'altra volta, poiché queste persone non sempre sono, non possiamo dare per scontato che tutti sapete chi sono e quindi partiamo con la vita e le opere. Ecco, forse può essere utile una breve biografia. Quindi sarò io a leggerla, così risparmio i miei due amici dal dover raccontare troppi fatti specifici, saranno loro invece ad entrare su questioni più significative. Dicevo l'altra volta che a leggere la biografia di Ivan Illich uno non crede che una sola persona abbia fatto tutte queste cose. Come vedrete adesso sembrano davvero varie vite che sono passate attorno a questa persona. Ivan Illich nasce a Vienna il 4 settembre del 1926, da padre croato e cattolico, proprietario di terre che appartenevano da secoli alla famiglia nell'isola dalmata di Brazza, e da madre ebrea sefardita. La madre gli parla inglese, tedesco e russo, il nonno è un rabbino. Nel 1941, a 15 anni, con la madre e i fratelli, lascia l'Austria a causa delle leggi razziali e si reca a Firenze. I suoi parenti italiani producevano il liquore maraschino. Questa è una nota un po' particolare. Qui inizia l'università con studi di istologia, cristallografia e per proprio conto studia psicologia e storia dell'arte. Nel 1943 comincia a Roma i corsi dell'Università Gregoriana, risiedendo al Collegio Capranica. Ordinato sacerdote nel 1951, chiede di essere assegnato alla diocesi di New York e viene nominato viceparroco in una comunità portoricana del Lower East Side, a cui si dedica con grande passione. Si impadronisce della lingua, entra nel mondo portoricano in pochi mesi e organizza la prima grande sfilata di strada dell'orgoglio portoricano. I suoi metodi e la sua intelligenza lo rendono da un lato molto ricercato e stimato, dall'altro osteggiato e diffidato. Eric Fromm lo ha tra i suoi amici migliori. Jacques Maritain gli chiede di sostituirlo a Princeton mentre è malato a tenere lezioni su San Tommaso d'Aquino. Nel 1956 è nominato prorettore dell'Università di Porto Rico. Nel 1959, a 33 anni, diviene uno dei più giovani monsignori del tempo. Ma nel 60 lascia l'isola anche per la sua opposizione alla cosiddetta crociata per lo sviluppo, che spingeva missionari e Peace Corps in America Latina. Illich capisce che questo è un nuovo tipo, molto più perverso, di colonialismo, che vuole distruggere dall'interno i sistemi culturali dei paesi del terzo mondo e omogeneizzarli all'idea rooseveltiana, tutta nordamericana, di sviluppo e progresso. Tornato a New York, diventa delegato per il settore ricerche del presidente della Fordham University. Dopo un lungo giro a piedi per il continente latinoamericano, sceglie Cuernavaca come luogo da cui organizzare la resistenza ai missionari dello sviluppo. Inventa una scuola di spagnolo per accogliere i volontari della pace per spiegar loro i danni di cui si fanno portatori. Illich ne rimanda a casa la metà, giudicandoli inadatti all'impegno missionario, perché incapaci di liberarsi dei postulati del benessere consumista e della società industriale nordamericana. A Cuernavaca, insieme a Valentina Boremans, inventa il CIDOC, centro di interdocumentazione dove vengono raccolti da un lato enormi quantità di lavoro sulle tradizioni popolari latinoamericane, dall'altro dati materiali sullo sviluppo delle grandi istituzioni mondiali nel campo dell'educazione, salute e economia. Il centro esercita una grande attrazione sui giovani sacerdoti prima e successivamente su tutta la generazione degli anni 60 e 70, diventando uno dei punti più avanzati nel mondo sullo studio della modernità e dei problemi chiave della società occidentale. Una serie di seminari insieme ai massimi esperti di questi temi dà vita a una critica radicale alle istituzioni da cui nascerà il libro Descolarizzare la società. E poi la critica feroce alla medicina ufficiale con Nemesi Medica. Sempre di quegli anni, 70, è il famoso libro La convivialità. Ci sono dei posti anche qua davanti, per cui... Dopo la morte del cardinale di New York Spellman, che aveva sempre nutrito una grande fiducia nella sua devozione e impegno, nel 1968, diventato troppo scomodo, Illich viene chiamato a Roma dal Sant'Uffizio per un processo da cui esce prosciolto, ma a causa delle sue critiche all'organizzazione istituzionale della Chiesa sulla rivista americana dei Gesuiti gli vengono tolti i finanziamenti, dopodiché Illich taglia ogni legame fra il CIDOC, centro di documentazione, e la Chiesa. Nel 1969 il Sant'Uffizio vieta ai preti di seguire i corsi del CIDOC. Due mesi dopo, in una lettera aperta pubblicata dal New York Times, Illich rinuncia unilateralmente a tutti i suoi titoli, benefici e servizi ecclesiastici e smette di dire messa. Non chiederà mai la riduzione allo Stato laico e mai sarà sospeso, ma rimarrà fino alla fine nell'elenco dei sacerdoti incardinati nella diocesi di New York. Pubblicamente non sarà mai più identificabile come uomo di chiesa, anche se in privato la sua tensione morale e religiosa resterà fortissima. Non si potrebbe oggi capire il cammino che quest'uomo ha fatto non tenendo conto della complessità della sua formazione: teologo, storico, sociologo, linguista, economista e dell'orizzonte morale che sottende tutto il suo lavoro. Alla fine degli anni 70 si occupa sempre più di sistemi che creano dipendenza e diventano controproduttivi. Pubblica su Le Monde un famoso articolo, Energia ed Equità, che apre la questione della crisi energetica, legandola strettamente all'ipotesi perdente di una società che è schiava della velocità dei pochi. Illich diviene uno dei guru dei movimenti ecologisti e della critica alla società industriale. Nel 1985 scrive Gender and Sex, un libro scandaloso, in cui da storico ricostruisce il modo con cui il capitalismo ha distrutto la differenza culturale e radicale tra uomini e donne per inventare il mito del lavoratore consumatore neutro. Il libro desta la reazione violentissima del femminismo americano ed è accolto in tutto il mondo con censura e sospetto. Negli ultimi anni Illich insegnava per una parte dell'anno a Brema, in Germania, e continuava a essere presente in altri centri di ricerca, come Penn State in Pennsylvania, ma anche Bologna e altri luoghi dove aveva amici e seguaci. Una grande influenza sulla sua riflessione e scelte personali hanno avuto Dostoevsky e Jacques Maritain, insieme all'incontro con i fondamenti della fede nell'opera di Romano Guardini, che fu il tema della sua tesi di teologia. Il rapporto difficile ma sostanziale con la Chiesa emerge nell'incipit del suo intervento di apertura al seminario di Camaldoli. Non ricordo in che anno fosse, ma anni 80.
2002.
Ah, recentissimo. L'anno in cui è morto.
L'ultimo seminario.
L'ultimo seminario. In questo seminario così parla Ivan Illich. Sono parole abbastanza dure, ma credo che siano utili per capire il personaggio. Spero di parlare come figlio della Chiesa, non parlo come teologo. Essere teologo nella Santa Chiesa è un mandato, non è una competenza. Io non ho questo mandato. Ho studiato la mia teologia, sono stato quel teologo nel Concilio Vaticano II che ogni giorno si incontrava con i quattro cardinali presidenti. Ho rinunciato a questo incarico in mezzo a una sessione quando la Santa Chiesa non poteva decidersi di dire che produrre la bomba atomica è un peccato orribile come produrre i preservativi di gomma. Ma ciò non toglie che quello che avrò da dire sulla posizione della Chiesa nella storia dell'Occidente, come elemento essenziale di quello che chiamiamo oggi l'Occidente, è detto da un figlio triste che vuole essere fedele e che vede nelle macchie della sua madre, la Chiesa, solamente una ragione per credere più fortemente, per ammirare Gesù che nella sua prescienza deve aver saputo che cosa sarà la Chiesa e nonostante questo me l'ha data come madre unica. Dico questo affinché non vi sia un dubbio sulla mia buona volontà di essere uomo di fede. La riflessione di Illich alla luce di Maritain e San Tommaso rappresenta oggi l'asse portante del discernimento per un'azione sulla società moderna ispirata al Vangelo. Illich muore a Brema il 2 dicembre 2002. L'ultima cosa che vorrei ricordare è la frase di Jacques Monod, uno dei grandi biologi del secolo scorso, che aveva definito Illich il massimo genio del pensiero economico e sociale del XX secolo. Sono largamente debitore di questa biografia a Michele Altomenti, qui da qualche parte. Se fate una ricerca biografia Ivan Illich, vi viene fuori il sito di Altra Officina, che è un sito fanese. Per caso un giorno eravamo vicini in consiglio comunale io e Michele e non ricordo più neanche il motivo, ma tutti e due ci venne in mente Ivan Illich e scoprimmo che fra le persone che ci hanno aiutato a crescere, pur essendo di generazioni diverse, di provenienza culturale, di fede, di posizione politica diversa, ci eravamo accorti che avevamo in comune questo grande personaggio. Credo di aver dato gli elementi essenziali, forse anche troppi, ma adesso senz'altro darei la parola prima di tutto a Gino Girolomoni che ci aiuterà ad entrare nella vita di questo personaggio.
Buonasera a tutti. Io innanzitutto ringrazio Luciano per il regalo che mi ha fatto quando mi ha mandato il programma di questi quattro incontri, perché mi ha reso felice vedere queste quattro facce belle, desiderabili da vedere e da ascoltare. Non ho fatto in tempo a conoscere Don Lorenzo Milani, anche se proprio quell'anno lì avevo deciso di andarlo a trovare, ma poi fu l'anno della morte. Io condivido quello che è stato scritto, il giudizio, il massimo genio del pensiero economico e sociale del XX secolo. E dello stesso parere è anche Eric Fromm, che scrive così, parlando di Illich. In un libro pubblicato da Armando Armando, Rovesciare le istituzioni, 1973, ho pubblicato diversi libri in quegli anni di Illich, ed è un editore che conoscevo, che ho frequentato perché era amico di Sergio Quinzio. Dice Fromm: io ritengo che il grande valore degli scritti di Illich consista precisamente nel fatto che essi rappresentano un radicalismo umanistico fra i più completi e carichi di immaginazione creativa. L'autore è uomo di raro coraggio, di grande vitalità, di straordinaria erudizione, brillante nello scrivere e fertile nell'immaginazione. Ogni suo convincimento è basato su un profondo interesse per la crescita dell'uomo, intesa in ogni senso, fisico, spirituale e intellettuale. L'importanza del suo pensiero, quale emerge da questi e dagli altri suoi scritti, consiste nel fatto che essi hanno un effetto liberante sulla mente del lettore nella misura in cui svelano interamente nuove possibilità. Essi arricchiscono il lettore aprendogli la porta dalla quale si può uscire dalla prigione delle cognizioni sterili, preconcette, frutto della routine quotidiana. Mediante uno shock creativo, gli scritti di Ivan Illich comunicano un messaggio. Solo chi reagisce esclusivamente con rabbia a quelle che gli sembrano semplici assurdità e vi assicuro che ho incontrato molte volte persone che hanno avuto proprio questa reazione nei confronti di Ivan, perché li sconcertava, quindi, e quelli che gli sembrano semplici assurdità, non può intendere questo messaggio. Per gli altri, per tutti, essi parlano la lingua della forza e della speranza che spingono a cominciare di nuovo. La cosa più difficile, parlando di Ivan Illich, è circoscrivere i suoi argomenti, trovare un argomento, perché di lui io sogno e spero di riuscire a fare un seminario di una settimana intera, magari due o tre giorni a Firenze e gli altri tre o quattro già nostro da me, perché è un personaggio veramente ricco. Di cosa non si è occupato? Vedremo fra poco di cosa si occupa quando da lì comincia, quando aveva 23 anni. Tra l'altro questi 23 anni è 3-4 volte che mi capita. Savonarola ha questa folgorazione a 23 anni, il fondatore del monastero dove vivo, figlio del duca di Pisa, a 23 anni viene lì. Ivan Illich a 23 anni ascolta un discorso di Truman di cui vi leggerò un passaggio e capisce dove sta andando il mondo e ne fa il centro della sua ricerca. Io lo incontrai la prima volta nel 1981, andai, sapevo che era venuto a Rimini, alcune giornate con Carlo Doglio sull'autocostruzione e avevo un problema da sottoporgli. Nel 1981 io avevo un figlio di 6 anni che doveva andare a scuola e io non avevo nessuna intenzione di mandarlo a scuola. E avevo studiato le leggi del nostro paese e avevo visto che c'era la possibilità di fare una scuola sussidiata, quindi feci tutte le domande al provveditore. Avevo i miei compagni della cooperativa, qualcuno aveva, erano più piccoli, dei figli più piccoli, però insomma 5-6 li potevo mettere insieme. Il provveditore mi autorizzò questa scuola sussidiata e poi invece si oppose il sindaco perché la creazione di una scuola in questo piccolo comune avrebbe messo un po' in crisi forse quella pubblica di Isola del Piano, però in genere era perché gli piaceva darmi fastidio. Quindi io andai da Illich a chiedere consigli e mi tirò un secchio d'acqua fredda quando mi disse: non devi fare nessuna scuola, non c'è bisogno della scuola, i bambini imparano da soli. Proprio così mi rispose. E la scuola poi non si fece, anche perché non trovai più nessuno che poteva frequentare, solo in due eravamo, con due bambini era difficile fare una scuola. Quindi questo fu il primo incontro con Illich. Lo invitai al monastero di Montebello, dove proprio in quell'anno lì con Sergio Quinzi avevamo cominciato a fare degli incontri che poi si sono ripetuti in tutti gli anni, e quello a cui partecipò Ivan Illich era Tempo e Apocalisse, con tutti i filosofi, Cacciari, Givone, Quinzi e tanti altri. Nel 1988-98 andai con lui a Bologna perché gli dettero un premio e gli parlò della salute, questo concetto che fra poco vorrei tirare fuori, e ero stato a trovarlo a San Fortunato di Assisi, siamo stati insieme qualche ora e abbiamo affrontato, gli chiesi se aveva letto l'ultimo libro di Sergio Quinzio, Mysterium Iniquitatis. Dice: certo che l'ho letto. Difatti da allora lui ogni tanto tirava fuori questo termine corruptio optima pessima, no? L'aveva preso dal libro di Quinzio, no? Questo libro di Sergio Quinzio era l'ultimo papa della storia del cristianesimo che scrive due encicliche, Pietro II secondo Malachia. Le due encicliche erano De Resurrezione Mortuorum e Mysterium Iniquitatis. Illich l'aveva letto e mi sorprese perché commentò, dice: molto interessante, peccato che l'abbia scritto in una lingua che nel mondo non legge nessuno. Ed è proprio così, l'italiano al di fuori degli italiani non lo legge nessuno. Lui tra l'altro conosceva bene 10 lingue, quindi sapeva, poi non parliamo di molti dialetti dei paesi dove è andato, perché una delle cose che fece Ivan è stata quella di attraversare a piedi quasi tutta l'America Latina. Una volta l'editore di Milano, Sante Bagnoli, che mi ha fatto un regalo straordinario, che mi ha dato un libro su gli interventi del 1967, sugli interventi al CIDO di Illich, e mi disse che partecipò per andarlo, volle andare a vedere come altri di cui vi dirò fra poco, che andarono a Cuernavaca, e dopo questo convegno a Città del Messico voleva salutare Illich e non c'era più, e dice: ma dove è andato? E dice: è partito dall'altra parte della montagna a piedi, ci voleva un paio di giorni per tornare. Quindi lui era così, perché a piedi pensava, si fermava quando voleva e prendeva appunti. Ecco, adesso io volevo leggervi alcuni commenti di persone, due incontri, uno con Wolfgang Sachs e l'altro con Elder Camara, perché sono interessanti. Però prima vorrei leggervi questo passo che colpisce Illich a 23 anni. È un discorso del presidente americano Truman il 10 gennaio 1949. In questo discorso Truman disse: le nostre risorse in conoscenze tecniche che fisicamente non pesano nulla crescono continuamente e sono inesauribili. Dobbiamo compiere uno sforzo mondiale per garantire la pace e la libertà. Il vecchio imperialismo, lo sfruttamento e il servizio del guadagno di esterni non ha nulla a che vedere con le nostre intenzioni. Ciò che proponiamo è un programma di sviluppo basato sull'idea di un negoziato giusto e democratico. Quel giorno, commenta Illich, la maggior parte di noi ascoltò per la prima volta la parola sviluppo nel suo significato attuale. Da questo discorso si sviluppa l'idea di sviluppo come processo giusto, universale e anche inevitabile e privo di alternative, in accordo con la visione lineare e progressiva della storia propria del pensiero occidentale. Ciò che è buono per l'Occidente è buono per tutti ed è l'unica possibilità di civilizzarsi. Quindi l'idea di pace, sviluppo e democrazia siano elementi inscindibili fra loro. E qui si forma da questo concetto, voi capite che lo colpisce Illich, e quando nella biografia che ha letto Luciano abbiamo visto, era il cardinale Spellman che a 25 anni lo portò con sé a New York, e poi in quegli anni 60 c'era un problema molto grave che a Illich, da cristiano, cattolico e da prete, non stava bene. Vedeva il perpetrarsi di una forma di colonialismo attraverso le missioni nell'America Latina. E lui, d'accordo con il suo cardinale arcivescovo di New York, che condivideva il pensiero perché lo stimava molto, questo giovane prete intelligentissimo, e quindi nasce questo centro di Cuernavaca dove lavoravano 60-65 persone, dove anche lì è passato tutti i cervelli e le teste migliori del mondo, e naturalmente l'idea è che quelli che vanno a aiutare i vescovi e i preti nelle parrocchie di tutta l'America Latina non devono andare lì a portare l'idea dell'Occidente, questi concetti che vi ho appena letto, che sono la base fondante dell'Occidente, ma che dovevano studiare la cultura locale, possibilmente essere anche di quei paesi, soprattutto non venire dall'Europa, dall'America del Nord, e quindi formò questo centro, che però divenne scomodo, gli procurò delle grane perché lo accusavano di essere amico di guerriglieri, di gente di sinistra, come si fa sempre con quelli che non hanno le nostre idee, questo gli procurò delle denunce e anche un'accusa al Sant'Uffizio, dove adesso io non vi voglio raccontare il processo, ma la rivista lo ha pubblicato recentemente. È interessante perché si vede lo spirito, non si arrende mai Illich, e qui è così abile che riesce a con la pubblicazione delle 86 domande, dice: voi se vi volete interrogare io ci vengo, però mi dovete dire cosa volete sapere da me, io voglio vedere l'interrogatorio che vi fate. Quindi lui si fa dare le 86 domande, per cui anche delle cose assurde come poteva essere la Chiesa fino a nel 600, nel 700, che dura fino dopo la guerra, e dice benissimo, io lui non aveva nessuna intenzione di rispondere a questa domanda né di andare, però ci teneva anche a rimanere, come dice più volte, a rimanere, come vedremo, la testimonianza di un suo amico vescovo che ha studiato con lui alla Gregoriana. Lui ci teneva a rimanere figlio di questa madre che, anche come dicono i profeti di Israele, no, a volte fa un mestiere di prostituirsi, però è sempre mia madre, diceva lui. E allora trova, con la pubblicazione di queste domande, riesce a spiazzare, su 7 giorni venne pubblicato, riesce a spiazzare, e tutti i provvedimenti che si volevano prendere ai suoi confronti non hanno più nessun effetto. È anche vero che lui aveva molti vescovi e molti e diversi cardinali a cui era simpatico e che non avevano nessuna intenzione di punirlo o di condannarlo. Quindi con questo stratagemma di pubblicare su 7 giorni le 86 domande che gli voleva fare il Santo Uffizio, riesce a evitare anche il processo stesso. Chi è che va? Allora, prima la testimonianza del vescovo con Giannotto e altri amici. A un mese dalla morte c'è stata una ricorrenza a Firenze, c'erano diversi, 2 o 3 vescovi, se non ricordo male, molti amici, e fra questi Monsignor Franco Gualdrini, vescovo emerito di Terni. Lui tenne l'omelia durante questa e disse queste cose qua. Ci sono delle letture che sceglie, Sapienza, Lettera agli Ebrei, ricordando anche la sua storia personale, e nel 1000 conclude così questo intervento. È interessante anche il passo della Sapienza, perché lo dedica proprio a Ivan Illich, Sapienza 7:22, ma finisce così per ricordare i tratti del suo amico. Non mise mai in dubbio la sua appartenenza alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Nel 1969 preparavamo l'udienza al Santo Uffizio da cui era stato convocato. C'era Monsignor Cordero Lanza di Montezemolo. Ricordo la difesa di Ivan. Pensando alla Chiesa, Ivan era triste ma anche fedele, nonostante le macchie di sua madre, per amarla ancora. Gesù sapeva di queste ombre della Chiesa, eppure ce l'ha data come madre. Questo è un vescovo che parla, naturalmente. Da dove viene l'idea di progresso? Ivan aveva detto dalla Chiesa. E infatti, poi vi ricorderò, l'ultima volta che l'ho visto, c'era anche Giannotto a San Rossore a Firenze, dove al vescovo di Pisa c'era anche Monsignor Bettazzi, disse quasi tremante, perché poi stava già male, poi infatti l'anno dopo muore: ma questa idea di globalizzazione da dove viene? Il concetto di Chiesa universale viene da lì, secondo Ivan veniva da lì. E fra quelli che vanno a Cuernavaca c'è Raniero Lavalle con la televisione italiana, e Raniero Lavalle nel suo intervento ha detto una cosa molto bella. Lui voleva fare un servizio su Cuernavaca come la sposa bella, no? Io lo ricordo all'inizio degli anni 70, se ne parlava molto di questo centro di Ivan Illich. E il suo intervento a Raniero Lavalle l'ha concluso così, e credo che questo sia un messaggio anche per noi. Ivan Illich ci ha dato gli attrezzi per giudicare la realtà e la storia che viviamo. Adesso sta a noi usarli, e io credo che questo sia molto vero. L'altro che va a Cuernavaca è Wolfgang Sachs, che descrive così il suo arrivo e la visione di Ivan a Cuernavaca. È il 1 settembre 1972, la prima volta che lo vedo a Cuernavaca. Vedo passare una figura tra gli alberi con una pila di libri. Dopo pochi minuti che parlavamo, mi chiese se secondo me fosse possibile determinare la velocità della società, e vista la mia perplessità mi fece la formula per calcolarla. Gli ultimi suoi giorni a Brema erano sereni, avevamo tutti noi l'impressione che non soffrisse più. Lui, non so se voi lo sapete, aveva un cancro da 15 anni nel volto, molto grosso, che non volle operare, e avevano dato 2 o 3 anni di vita, invece ha continuato a scrivere libri, fare incontri e a insegnare in molte università, portandosi addosso questa croce che gli procurava molto dolore, da cui si difendeva con l'oppio e che però lo lasciava lucido. Tra l'altro mi raccontò, quando andai a trovarlo a San Fortunato di Assisi, che era rimasto sconcertato da un suo collega all'Università di Brema, un prete, che lo accusò di istigare i giovani studenti al suicidio per non essersi operato, ma quello erano fatti suoi, era una scelta sua. Tra l'altro aveva studiato anche medicina e sapeva che lì passano dei nervi che arrivano al cervello, quindi lui aveva fatto una scelta precisa. E la croce era la sua perché gli procurava dolore. E non è morto per il cancro, ma per il cuore. Lunedì 2 dicembre 2002 era appena rimasto solo, perché era sempre circondato, in ogni posto dove andava c'era sempre un sacco di persone in tutto il mondo che avevano letto i suoi libri, che avevano piacere di stare con lui e di affrontare i temi nei seminari che faceva, o addirittura provocava gli incontri proprio apposta per parlarne. L'abbiamo trovato chinato su se stesso con il volto sereno. Abbiamo cercato un cimitero con una chiesa. Corruptio opti, pessima optima era il tema di un incontro che volevo organizzare a Brema. Ivan agiva su 2 livelli. Il primo, dislocare il pensiero e la struttura della modernità per farne emergere il suo carattere tragico e cattivo. Secondo livello, più nascosto, come critica alla modernità che considerava figlia della Chiesa fallita. Non era un uomo lineare, non era logico. Ivan Illich era un poeta per Wolfgang Sass. Il tratto essenziale della sua opera, nelle Nemesi Medica, cosa vuol fare con questo libro che forse, insieme a Descolarizzare la società, è quello che è più tradotto nel mondo, che ha avuto più successo di tutti? In Nemesi Medica Illich dice che l'attuale organizzazione sanitaria è diventata una grande minaccia per la salute. Il suo patologico sviluppo di tipo industriale e il carattere conferitole dalla corporazione medica generano un danno crescente e irreparabile. Questo danno prodotto dalla medicina, che Illich indica col termine di iatrogenesi, si manifesta a livello clinico con cure inefficaci, costose e patogene a livello sociale, distruggendo la capacità di adattamento e più ancora la capacità personale di rifiutare gli ambienti intollerabili, a livello culturale riducendo l'autonomia vitale degli individui e compromettendo la loro possibilità di far fronte adeguatamente al male, all'invalidità, all'angoscia, alla morte. Voi capite che quando affrontava così i problemi non aveva molti amici. Ecco, però i giovani di tutto il mondo, per me Ivan Illich è stato, credo, tra tutte le persone che ho conosciuto, il faro più importante. Cioè, uno, se ha il coraggio di confrontarsi con delle visioni così, qualche pezza la riesce a mettere per non cadere. L'altro libro, Una storia dei bisogni, la tesi fondamentale in questo libro di Illich è che l'età contemporanea crea falsi bisogni, trascina i problemi reali che ci affliggono e fa sorgere una nuova elite di professionisti la cui funzione consiste nell'inculcare nella gente bisogni fasulli. Di qui una delle sue più importanti conclusioni teoriche: la crescita industriale non aumenta la ricchezza, ma si limita a modernizzare la povertà. E a proposito della bomba, cosa dice Illich? Cosa puoi dire su una bomba atomica nel mondo se non urlare? Non abbiamo niente da dire sulla questione. Possiamo solo testimoniare con il nostro silenzio l'orrore che proviamo, un silenzio inorridito. Fra le tante persone che ha incontrato Illich, io credo che non ci sia veramente una persona, e giustamente Luciano diceva bene, che non si può credere che una persona sola abbia fatto tutte queste cose, una persona abbia girato tutto il mondo e una persona abbia incontrato tutta questa gente, ma non della gente per caso, tutta gente che lui voleva incontrare. Fra quelli, adesso vi parlo dell'incontro con Elder Camara, ma fra quelli che lo vanno a trovare a Cuernavaca c'è anche il fondatore dei Piccoli Fratelli di Charles de Foucault, Wayon. Illich dormiva nel suo studio, la sua pennichella dopo pranzo, e Wayon lo trova quando si sveglia con un libro che aveva trovato in un mercatino a Città del Messico di San Tommaso d'Aquino, e si meraviglia e sapeva Wayon che lui aveva conosciuto Maritain e l'aveva frequentato. Vi leggo un brano dell'incontro con Elder Camara. Ecco qui, c'è un altro concetto bello. Dice Illich, io ricordo di essere stato con lui a Palazzo São Joaquim, quando aveva appena fondato la prima conferenza episcopale mondiale in opposizione a Roma, ma come insisteva di continuo, totalmente al servizio del Papa. Quindi contro Roma, ma con il Papa. Doveva essere il 1962 e all'epoca vivevamo insieme, è Illich che parla. Lui aveva un appuntamento con un generale e mi disse, Ivan, mi piacerebbe che ti sedessi in fondo alla stanza durante l'incontro. Questo generale era uno dei padri fondatori della Pro Famiglia in Brasile. Pro Famiglia era quella organizzazione che in tutta l'America Latina voleva mettere nella pastorale, nelle diocesi, nelle parrocchie, questo tipo di missionari conformi a un certo orientamento. Quindi. Elder sapeva cosa sarebbe successo. In seguito uno dei torturatori più crudeli ebbe questa conversazione con lui. Dopo mezz'ora accompagnò il generale fuori dal suo studio e si abbandonò su una sedia al mio fianco. Il silenzio era assoluto. Allora mi guardò e disse, non devi mai rinunziare, fino a che una persona è viva, da qualche parte sotto la cenere arde ancora del fuoco, e tutto quello che noi dobbiamo fare è, devi soffiare, con attenzione, molta attenzione, soffiare, e vedere se quella fiammella si riaccende. Non devi preoccuparti se la fiamma riprende o meno, tutto quello che devi fare è soffiare. E poi dice che noi dobbiamo essere delle fiammelle che brillano nelle tenebre. C'è un altro passo, penso sempre a Elder Camara, quando ci incontrammo la prima volta. Lui era il vescovo ausiliario di Rio de Janeiro e all'epoca uno dei politici più acuti che avessi mai conosciuto. Allora voi immaginate un giudizio di questo genere detto da Ivan Illich. Considera Elder Camara il politico più acuto che avesse mai conosciuto. Questo non è detto da lui. Lo aiutai a scrivere un discorso che doveva tenere in inglese alla Fordham University sul carnevale brasiliano. Giunse a New York indossando un completo nero, anche se non aveva mai indossato un completo nero in tutta la sua vita, ma soltanto la tonaca. Chiesi a mio fratello di andarlo, che abbiamo incontrato a Firenze, il fratello di Ivan. di andarlo a prendere all'aeroporto. Elder mi aveva detto, digli, per riconoscersi, no? Ognuno di noi all'aeroporto, alla stazione, un giornale in mano, il cappello, la barba, no? Allora sentite cosa, come descrisse se stesso Elder Camara. Digli che sembra un uccello in plume, passalo desplumato, un tipo mingherlino quasi completamente calvo, pelle e ossa, con la faccia profondamente segnata dalle rughe che irradiava bontà, un mago innocente. Ecco. Per chiudere, l'ultimo incontro con Ivan Illich a San Rossore, quando la regione toscana, con il presidente Martini, organizzò questo convegno su una, se fosse possibile, una globalizzazione dal volto umano. E lì io ci andai per vedere Ivan Illich. Sapevo che stava male, vi ho già detto che provavo piacere solo a vederlo, poi ascoltarlo, salutarlo, aumentava questo piacere. E quella giornata io avevo un consiglio d'amministrazione per l'approvazione del bilancio alle 4 del pomeriggio a Isola del Piano. Alla mattina andai e alle 4 ero a Isola del Piano, però ho fatto in tempo a partecipare, e quante volte ho fatto delle cose così, e ho fatto in tempo ad ascoltarlo tutta quella mattina. Uscì dall'assemblea 2 o 3 volte perché soffriva molto. E quale fu il messaggio di Illich quel giorno? Il messaggio di Illich fu che dobbiamo imparare a disobbedire, dobbiamo avere il coraggio di disobbedire. E allora stamattina, quando ho interrotto la raccolta degli appunti per questo incontro con voi oggi pomeriggio, poi ho preso una pausa, sono andato a vedere la posta elettronica e la rassegna stampa, e a proposito di disobbedienza ho visto un messaggio, che ne ho fatto 25 copie, che ve le lascio qui per chi le vuole. A proposito di disobbedienza, un messaggio di Beppe Grillo che invita a non pagare la tassa CIP6 nella bolletta dell'Enel, quella che serve per finanziare gli inceneritori che attentano alla nostra salute. Di queste cose nella nostra vita quotidiana ce ne sono un'infinità, e noi dobbiamo imparare a cominciare a disobbedire per cercare di ribellarci all'ingiunzione di un modello di sviluppo e di vita che non possiamo più sopportare. Grazie.
Bene, ora Giannozzo Pucci, qualche altra tessera a questo mosaico che stiamo cercando di ricostruire, poi un confronto.
Sì, io è la prima volta che parlo di Ivan in pubblico e ho avuto difficoltà anche a prepararmi. Comunque voglio dire che quella biografia che hai letto è molto bella, è molto precisa, e anche di chi l'ha conosciuto anche abbastanza da vicino, perché ci sono anche delle cose che normalmente non si sanno. C'è una cosa magari da aggiungere, che Ivan alla fine degli anni 70 ha deciso di non accettare più interviste fino a San Rossore, fino all'anno prima della morte. Quindi non si è mai più fatto intervistare da nessuno ed è uscito dal mondo pubblico. Difatti negli anni 90, insomma, era passato 20 anni, e quindi sì, c'era solo la gente della generazione degli anni 60-70 che lo conosceva bene, ne aveva sentito parlare, ma molti no, molti giovani no. In realtà è stato uno dei massimi ispiratori di tutto il movimento ecologista anche. Pensare che a lui si deve anche la riforma Basaglia indirettamente, perché Basaglia è stato al CIDOC e dopo l'incontro con Illich ha poi varato il suo programma di riforma dei manicomi. Ora, io ho delle memorie di amico, soprattutto quelle che mi sollecitano di più, perché Illich era una persona a tanti strati, ci sono delle cose che mentre lui parlava non capivo e che avrei rimandato a capirle successivamente, ce ne sono tante che devo ancora capire e devo approfondire. Noi abbiamo tenuto l'ultimo anno della sua vita, questo seminario a Camaldoli, che è durato praticamente 3 giorni, cioè siamo arrivati la sera del venerdì, siamo ripartiti la domenica sera, e che è stato molto importante per noi che eravamo lì, e forse anche per lui. Pochi giorni dopo, in una passeggiata in cui aveva camminato troppo forte da San Domenico a Fiesole nella salita, dopo ho avuto questo male molto forte, questa, come si chiama? Non mi ricordo tutti gli organi interni, anche perché lui diceva di guardare, diciamo, a quello che si sente, non a quello che c'è, non fare, diciamo, la radiografia di quel che abbiamo dentro. Però insomma ha avuto un male tremendo, per cui ha dovuto essere ricoverato in ospedale, poi a Firenze, e quindi sembrava che fosse tra la vita e la morte. Poi ha deciso di uscire dall'ospedale e poi c'è stato un giorno che sembrava che morisse, poi è stato meglio, e questo era in luglio. Poi in settembre l'ho accompagnato a Città di Castello, dove Don Rossi faceva un suo incontro insieme anche a quello che è nominato Raniero Lavalle, e poi siamo tornati a Firenze, è tornato a Brema, però la mattina in cui è morto era venuto per prendere il biglietto per tornare a Firenze, quindi quella mattina era uscito, è andato a prendere il biglietto e poi è morto in fondo come lui desiderava, cioè in piedi quasi, insomma, cioè è morto steso sul divano, però si era steso per riposarsi, ma è morto senza essere medicalizzato, cioè non è stata espropriata la sua morte. Io ricordo che l'anno in cui venni a Isola del Piano la prima volta, nell'81, con lui, mentre eravamo in macchina, a un certo punto arrivando a Urbino si bucò una gomma, ci mettemmo a cambiarla, eccetera, però mi venne questo interrogativo: ma Gandhi nel suo messaggio aveva anche una coerenza di vita, quindi proponeva una vita diciamo semplice, proponeva di non delegare alle strutture industriali colonizzatrici il potere, ma gestire in autonomia l'agricoltura, l'artigianato, eccetera, e lo praticava nel suo ashram. Ma la proposta di Ivan, qual era la coerenza di Ivan rispetto al messaggio che lui dava? Me lo sono chiesto tante volte, diciamo vagamente l'ho chiesto anche a lui, ma insomma magari anche indirettamente, perché è una domanda un po' difficile. Allora, la risposta mi è venuta col tempo, perché in qualche modo la domanda oscillava fra due estreme risposte. Cioè, da una parte proponeva, per esempio, che la velocità in un paese non superasse i 25 km all'ora. Quindi questa è una proposta alle istituzioni, perché alla gente non la puoi fare una proposta così in un mondo del genere. Lui stesso ricordava come all'epoca di Carlo Magno c'era molta meno distanza fra il povero e il ricco di oggi, perché un ricco allora al massimo andava con la velocità del cavallo e un povero andava a piedi. Oggi un povero che rinunciasse alla macchina rispetto a un ricco che va in macchina, se non con altri mezzi ancora più veloci, però la velocità, la distanza di velocità aumenta enormemente. Allora dico, questa proposta di 25 km all'ora è una proposta alle istituzioni. Io ricordo nel 73, quando ci fu la crisi del Kippur, in tutta Europa tutti i paesi si misero d'accordo che la domenica non si doveva andare in macchina. La gente era molto contenta, le strade erano piene, c'è chi giocava, chi andava a cavallo, chi in bicicletta, eccetera, eccetera. Però quando
hanno eliminato questa domenica senza macchine e tutti sono tornati in macchina. Non può essere una scelta, quindi deve essere una scelta delle istituzioni. Dall'altra parte, lui, e questa cosa l'ha, come dire, l'ha sviluppata ulteriormente negli ultimi anni, non aveva al fondo la speranza di convertire le istituzioni. E allora com'è che rispondeva? Ha risposto con la parabola dei sette giusti di Israele, che fino alla fine del mondo tutto il mondo si regge su sette persone. No, te la conosci meglio di me questa storia, Gino. Cioè sono sette persone che nessuno sa chi sono, qualche volta forse nemmeno loro, però su queste sette persone si regge il mondo. E allora lui praticamente ha coltivato l'amicizia, questi momenti di convivialità, come cioè di amicizia, fra poche persone, che però si capivano, si criticavano reciprocamente, ognuno aveva la sua strada, che era anche un po' diversa da quella degli altri, questa è stata la sua, come dire, coerenza, in qualche modo. Oltre alla sua coerenza nel campo, col rapporto alla sua malattia. Lui ha scelto questo modo di cura seguendo un medico amico arabo, pakistano, e poi è stato ucciso in una di queste, era al capo di tutta la sanità pakistana, il quale gli ha detto, di fronte a questa malattia, gli ha detto: rimettiamoci nelle mani di Dio, quindi tu l'unica cosa che puoi prendere è l'oppio nei momenti in cui hai maggior dolore, se no lui anche lo yoga, c'erano i momenti in mezzo a una conversazione, gli veniva questo dolore, si fermava, si metteva per terra a fare la posizione yoga. E, ecco, cerca di sostenerti in questo modo e poi aspettati, quando succederà, succederà. Ecco. E qui ha messo in pratica, in fondo, la critica che lui fa alla medicina contemporanea, cioè la medicina istituzionalizzata. Quando lui ricordava che fino all'epoca moderna il medico, quando si trovava di fronte alla soglia della morte, si ritirava. Non combatteva contro la morte. Certo, se noi analizziamo quei criteri che abbiamo oggi, persone già morte clinicamente, ritirate fuori con la tecnica, eccetera, eccetera, oggi è una libertà che non ci vogliamo vietare, è una libertà tecnologica. Però in antico è una deontologia precisa, cioè il medico si ritirava perché quell'anticamera della morte apparteneva al malato, era lui che doveva prepararsi a morire, possibilmente con accanto una persona che non gli diceva bugie e che lo accompagnava, diciamo, alla soglia di questo passaggio. È chiaro che allora il concetto di vita era molto diverso di quello che abbiamo oggi, non era solo una vita biologica, la morte era un passaggio. Ecco, quindi questo è l'altro elemento di coerenza rispetto al suo messaggio, però, come dire, lui, ecco, magari vi leggo le risposte, perché nel 2002 lui ha deciso di non partecipare a San Rossore. E allora gli hanno mandato alcune domande, mi hanno mandato a me alcune domande, io gliele ho mandate quando ancora non era ancora arrivato in Italia, le ho mandate quando era ancora a Cuernavaca, e così ha risposto. Anche qui ci sono i temi, anche se così enucleati, i temi principali della sua ultima ricerca, a cui non ha dato il punto finale, gli sviluppi finali. Le domande erano queste, fatte dalla presidenza della giunta regionale toscana. Proprio a San Rossore, anzi dall'addetto stampa della presidenza, proprio a San Rossore l'anno scorso, nel 2001, lei auspicava una scossa alle sicurezze profonde che accompagnano le idee di progresso e le dinamiche con cui il mondo viene manipolato e ridotto a un oggetto di ingegneria. Però accusò anche Inno Global, E il supermercato delle Propostine, che sarebbe stato la protesta al G8 di Genova, cosa pensa del movimento di Seattle in Italia, in America, in Germania? Allora lui risponde: l'anno scorso Monsignor Alessandro Plotti ha risposto con un gesto, un abbraccio a questa domanda. Come vescovo di Pisa era fra coloro che davano il benvenuto alla nostra assemblea nel grande tendone del circo montato per l'occasione San Rossore. Non avevo mai incontrato il vescovo e fui toccato dalla vibrante semplicità della sua esposizione. Nel suo breve messaggio non c'era traccia di cinismo, né il minimo sapore di mania apocalittica, ma nemmeno un cenno a una qualche raccomandazione pratica. Ma poi emerse il predicatore, l'uomo di chiesa, che perorava la causa dei milioni di prossimi che attendevano il nostro aiuto. Questa descrizione di un mondo pieno di prossimi che aspettano il nostro esempio, i nostri euro, mi fece rabbrividire. Subito dopo venne il mio turno. Con il massimo rispetto disse a Sua Eccellenza che ero rimasto scioccato dal suo uso del mistero cristiano, di un'amicizia squisitamente personale e liberamente scelta per lo scopo di finanziare agenzie globofile o globofobe che fossero. Confidai al moderatore la mia angoscia nell'affrontare questo argomento davanti a un pubblico come quello che avevamo di fronte, ma sentii che dovevo fare un passo avanti, questo. A Gesù fu chiesto chi è il mio prossimo, e rispose raccontando del Samaritano. Oggi diremmo, questo palestinese sulla via di Gerico vide quello che due ebrei prima di lui avevano visto, un uomo picchiato e ferito, per lui straniero. Gesù dice che fu toccato fin nelle viscere e lo prese fra le braccia. Lui, il Samaritano, con le sue viscere e il suo cuore, è diventato l'esempio di una possibilità umana completamente nuova. Ma una cosa che sicuramente il Samaritano non era, un fornitore di servizi. Eppure l'idea di una res pubblica come fornitrice di servizi è cresciuta indubbiamente dalla Chiesa, al di fuori della rivelazione cristiana, secondo la quale ognuno di noi è capace di tessere quell'unica grazia, amicizia, che è la Caritas. La Chiesa, la mia madre Chiesa, è stata pioniera delle case per i poveri, degli ospedali, delle scuole, per l'istituzionalizzazione della carità. A questo punto Monsignor Plotti si alzò, venne verso di me all'estremità opposta del tavolo, mi guardò e mi abbracciò. E qui c'è la seconda domanda. Conosce o legge, e qui, anzi, prima di passare alla seconda domanda, devo ricordare l'ultima caffè che Illich prese con il cardinale Danielù, il quale gli raccontò di un cattolico cinese che a un certo punto intraprese il pellegrinaggio verso Roma. E finché fu in Cina fu ovviamente considerato come nei paesi non religiosi, diciamo, viene considerato un pellegrino. Cos'è un pellegrino? Poi passò in Russia e quando arrivò in Polonia e fu accolto come un pellegrino, gli fu dato da mangiare, eccetera, eccetera. Quando arrivò in Polonia gli dettero i soldi per andare nell'albergo. E quando arrivò nell'Europa occidentale, praticamente gli disse: ma pellegrino non è affar nostro. Ecco, e questo è un po' un esempio della degenerazione che è avvenuta nel nostro mondo occidentale. La seconda domanda: conosce o legge qualcuno dei guru no global, Klein, Shiva, George, perfino un economista ex Banca Mondiale come Joseph Stiglitz? Risposta: per diversi decenni ho coltivato la compagnia di amici che hanno voluto condividere la riflessione sulle moderne certezze derivate da una perversione della rivelazione cristiana. La novità contenuta nella parabola del Samaritano rivela un'inaspettata capacità umana di ogni persona, la capacità di creare un legame d'amore al di là di ogni legame familiare o tribale. Appare sorprendente che la Chiesa, soprattutto quella occidentale, nel suo secondo millennio, abbia sostenuto la costituzione legale di agenzie che offrono cosiddetti servizi a clienti sulla base di astratte qualificazioni, e ciò già dall'epoca di Bisanzio. La parabola racconta una storia mai sentita prima, un palestinese è colpito nelle sue viscere e per conseguenza cambia direzione, lascia il suo viaggio verso Gerico, entra nell'erba alta a prendere questo straniero fra le sue braccia. I servizi istituzionalizzati comportano l'esatto contrario di tutto ciò, non l'amore simile all'amore gratuito di Dio verso le sue creature, ma una specie di astratta lealtà. Un'astratta responsabilità chiama allo sviluppo per fornire servizi a clienti eufemisticamente definiti prossimi. Gli amici con cui mi incontro regolarmente vogliono esplorare le fasi storiche attraverso le quali l'uomo è arrivato a considerarsi un bisognoso, dallo sperma fino al cadavere o al suo verme. Per mantenere una distanza da questa certezza a proposito dei bisogni, abbiamo cercato di praticare un certo stile di vita, accettare per se stessi una mancanza di casa che tradizionalmente viene accolta dal senso di ospitalità dei popoli nomadi. Ci siamo sorretti a vicenda nell'accettare il ridicolo e il disprezzo che inevitabilmente attrae un anticipatore in una disciplina in cui diventa stravagante. In questi molti anni abbiamo ospitato molte belle persone estremiste. Nella domanda si parla di gurus, ho cercato di evitare questa parola ma mi interrogo sul senso che gli date. Fin dalla metà degli anni 60 ho avuto vicino tanti coraggiosi insegnanti, dotati o esperti, a volte tutte e due, che hanno messo alla prova veramente da molti punti di vista l'innocenza dello sviluppo. Quasi tutti loro hanno avuto in comune la condizione, per accettare i servizi delle istituzioni, che come minimo non diventassero un ostacolo per uno stile di vita caritatevole, sia di coloro che ricevevano i servizi che dei burocrati che li davano. Comunque, e questa è la cosa più triste, più cresceva la critica allo sviluppo negli ultimi 50 anni, più diventava difficile toccare il tema chiave, la Caritas. Basta pensare che andando in macchina da Firenze a Prato, qualsiasi via si prende, si incontrano delle postazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti con dei contenitori, uno per il vetro, uno per la carta, uno per la plastica, e spesso a questa schiera di secchi di spazzatura se ne aggiunge un altro. Uno un po' più alto, giallo, con una grande bocca per ingoiare non solo vestiti ma anche materassi, con l'etichetta Caritas. Le fa effetto essere considerato, terza domanda, un leader dei libertari accanto a figure diversissime come Chomsky e José Bové? In questo circolo di una dozzina di amici stretti che si incontrano regolarmente per criticarsi e godere della compagnia reciproca, ciascuno sa bene perché ha bisogno di coltivare una disciplinata stravaganza. Ma ciascuno è sulle tracce di un gioco diverso, un aspetto diverso della storia delle certezze. Non si può seguire molto a lungo la storia dei servizi senza chiedersi come i valori abbiano preso il posto del bene. Quindi il bene e il male non ci sono più, ci sono i valori. Come gli equilibri umorali della medicina galenica siano stati soppiantati dalla salute iatrogena. Come la musica, fatta di proporzioni e armonie, sia diventata l'arte di arrangiare una scala di suoni temperati. Come l'ideale di una democrazia fondata sulla separazione dei poteri sia diventata l'eufemismo di un management pubblico di regole amministrative convalidate da una cospirazione fra burocrazie pubbliche e associazioni professionali. Gli esempi illustrano troppo bene cosa intendo per riflessioni stravaganti. E qui arriviamo alle ultime due domande molto brevi, cioè risposte molto brevi. Lei sostiene che c'è una possibilità completamente nuova di praticare la resistenza passiva nei confronti di dinamiche e regolamentazioni maturate a livello internazionale. Come si mette in pratica? È una disobbedienza civile? Qualcosa a che fare con insegnamenti gandhiani? Può darsi che in questo momento storico la resistenza non violenta o passiva debba presupporre di capire quello che è successo nel frattempo. Gandhi parlava quando il bene non era stato ancora sostituito coi valori, almeno non in un modo paragonabile a quello che succede oggi. Resistere al male può essere una forma di testimonianza, ma la resistenza a valori sbagliati è difficile che lo sia. Quali sono i falsi miti da denunciare? Progresso, salute, sviluppo economico indefinito. Salute, sviluppo, educazione, progettazione, pianificazione mi sembrano miti che avrebbero dovuto essere capiti negli anni 60 e 70.
ma essere cristiani in una società votata allo sviluppo è una stravaganza. Ecco, queste risposte in un certo senso sinteticamente contengono quello che era il suo atteggiamento fisso negli ultimi anni, anche se la cosa su cui si era concentrato di più, la storia della modernità, era proprio quello che accennava, diceva Gino prima, cioè corruptio optimi qui es pessima, che è contemporaneamente il mysterium iniquitatis. Secondo lui la modernità è contenuta dentro l'ecclesiologia, cioè la modernità, questo mondo tecnologico che sostituisce il mondo naturale, è una deformazione, diciamo, del messaggio cristiano. Quindi invece di un'incarnazione di Dio nella realtà dell'uomo, c'è una deincarnazione dell'uomo dalla natura e dalla sua carne. Quindi questo è il risultato di una serie di errori anche teologici contenuti nella trasformazione del bene in valori che danno fondo alla società moderna contemporanea. E su questo si stava concentrando. Per me questo è un tema molto importante, tutto da sviluppare. Lui si augurava che ci fosse il tempo perché questo tema fosse sviluppato da uomini di fede e non da uomini senza fede, perché in fondo è il tema che noi ci troviamo davanti. Se non potremo uscire dalle contraddizioni che come società stiamo vivendo, di una società anticristiana vissuta da cattolici, quindi una società cattolica senza la Chiesa, nel senso di universale, che sta entrando in tutti i paesi del mondo e distruggendo tutte le culture, che sta sostituendo la natura con un ambiente tecnologico e quindi ci sta costringendo o ci sta facendo vivere sempre di più in un ambiente astratto dalla tecnologia, dentro le macchine, dentro i computer, dentro gli edifici, eccetera. Tutto questo ha un fondamento di errore da una parte o di anticristianesimo. Allora, sviluppare questo anche in temi morali e teologici, secondo me, è fondamentale per cambiare strada. E su questo Illich non credeva che fosse possibile cambiare strada, però credo che questo sia l'impegno principale che almeno io mi sento di contribuire in questa epoca, in questa fine della mia vita, insomma, che è collegato col messaggio che lui ha lasciato adesso. Devo dire che ho difficoltà, da quando sono diventato l'editore di Don Milani, ho difficoltà a parlare in pubblico perché l'editore ha un altro ruolo che non è quello di chi affronta direttamente gli argomenti, deve scegliere gli argomenti principali del suo tempo e deve dare voce a chi invece ce l'ha e ha questo compito. Però posso dire che questo è un po' il messaggio che lui ha lasciato e che mi sembra fondamentale di fare proprio e su cui lavorare in questa ultima fase della mia vita, visto che ormai ho superato i 60 anni, quindi non ho più gli anni di quando ci siamo conosciuti. Quindi vi ringrazio.
Devo dire che il dibattito non mi sembra semplice, nel senso che è come se avessimo visto un fiume che si diramava in tanti affluenti e bisogna forse scegliere uno di questi da sviluppare. Però, visto che avevo chiesto a Michele Altomeni di intervenire, il compito di aprire il dibattito è suo, così i problemi li sceglie lui. Lo ringrazio di nuovo perché quella biografia che a Giannozzo è piaciuta largamente è di Michele, e io l'ho solo così un po' messa assieme, mi ha messo dei pezzi, ma sostanzialmente ringrazio lui per quello che ha fatto.
Grazie per la patata.
Bollente.
No, innanzitutto ricambio ringraziamento per questo incontro, perché credo ci sia la necessità di far conoscere Ivan Illich, una cosa che tra l'altro avevamo con Gino, con un sacco di persone, Peter Kammerer, insomma una serie di persone, ogni tanto ci pensiamo, poi per fortuna c'è la scuola di pace che intanto è iniziata a farlo. Dico che è una patata bollente e ha ragione Luciano a dire che è difficile, perché io faccio sempre molta fatica, anzi credo pochissime volte di essere riuscito a parlare di Ivan Illich, nonostante appunto per me rappresenti tutte le definizioni che sono state date, il massimo intellettuale, per me una guida eccetera, perché credo che Ivan Illich vada assolutamente letto. Meglio ancora sarebbe stato incontrarlo, perché ho avuto io una sola volta, no? Sono riuscito in questo perché ho avuto la fortuna di farlo, però oggi la possibilità è quello sicuramente di leggerlo, proprio perché è impossibile sintetizzarlo e credo sia anche impossibile trasmettere, no? Siete, nonostante i bravissimi relatori, probabilmente ce ne siamo resi conto tutti, che perché credo che Ivan Illich, più che trasmettere dei contenuti, il lavoro che abbia fatto sia stato quello in qualche modo di proporre un metodo, cioè lui in qualche modo nei suoi primissimi libri, nei suoi primissimi testi ha in qualche modo individuato un metodo, un modo di ragionare, un modo di affrontare i problemi, e poi nei testi successivi, più o meno per quanto rielaborato eccetera, ha mano a mano applicato questo metodo ad una serie di questioni, ma lo diceva anche lui in qualche modo come esempio della cosa che aveva già in qualche modo detto e elaborato. Io ho incontrato, non ho vissuto, nascevo in quegli anni, quindi la generazione in cui Ivan Illich era in qualche modo un personaggio pubblico sul quale si dibatteva anche ferocemente, questo l'ho scoperto naturalmente dopo, ma l'ho incontrato nel momento, insomma, lo dicevano anche i relatori, in cui non se ne parlava assolutamente, era un personaggio per pochi fortunati che in qualche modo l'avevano conosciuto o in modo ancora di modo di frequentarlo, però in circoli abbastanza ristretti. L'ho incontrato per caso nel mio testo di sociologia del Giddens, dell'università, in un capitolo di questo libro sulla scuola. C'erano 15 righe, credo, sulle tesi, no, non di più, un libro di 1000 pagine circa. C'erano 15 righe su Ivan Illich. Io arrivavo a quella pagina, a quelle 15 righe, avendo già letto Don Milani e avendo letto un bellissimo testo, non so chi l'ha letto, di Pasolini, che oggi sta sugli scritti corsari, che era pubblicato sul Corriere della Sera negli anni in cui Pasolini polemizzava, in cui Pasolini cita Ivan Illich, in quel testo in pratica in cui lui chiedeva, in qualche modo proponeva, c'è una proposta anche quella molto dibattuta, di vietare la televisione da un lato e dall'altra di chiudere le scuole, e appunto citava Ivan Illich per descolarizzare la società. E quindi queste duplici letture insieme ad altre, insomma, in pratica io avevo in qualche modo sempre avuto un po' in testa questa idea della scuola come, chiamavano così, corruttrice della società. Qui ci sono molti insegnanti, quindi vi invito tutti gli insegnanti a leggere Descolarizzare la società, oltre naturalmente Don Milani, ma credo sia stato quello sia più facile. E quindi ritrovavo un po' in questo libro, ma con appunto un metodo di pensiero che non aveva nulla a che fare con quella materia grezza che avevo in testa io, e quindi scoprì una folgorazione per me questo libro, per cui cominciai ad andare alla ricerca di altri testi di questo autore, e lì scoprì che era quella già da solo una impresa praticamente impossibile, perché oltre ad essere scomparso dal dibattito praticamente era anche erano scomparse sostanzialmente le sue pubblicazioni in Italia, in particolare, non so se anche all'estero. In Italia quasi tutti i suoi libri erano pubblicati dalla Mondadori, e quindi no, per motivi commerciali, puramente commerciali, non furono ristampati, nonostante i diritti rimanevano in capo alla Mondadori, che non li ristampava. E quindi ecco, ho cominciato con questa ricerca di testi, molti mi hanno aiutato, appunto Peter Kammerer e altri che in qualche modo l'avevano conosciuto, avevano i suoi libri, come avevo modo di approfondire un po' la conoscenza. sui temi che sono appunto più impossibile insomma, in qualche modo delinearli, però a me convinceva molto la cosa, mi pare, con cui Gino chiudeva il suo intervento, questa cosa della disobbedienza. Però mi veniva in mente, perché siccome oggi va abbastanza paradossalmente di moda questa cosa, no? Oggi siamo in un clima in cui tutti sembrano molto portati a protestare, a denunciare, eccetera, però la cosa che mi veniva in mente è che Ivan Illich in qualche modo ci pone anche in questo caso un modo diverso di farlo, nel senso che oggi l'impressione che io poi facendo quello che faccio, politica sostanzialmente, quindi vivendolo anche dal fronte delle istituzioni, mi rendo conto che molti, diciamo quindi selezionando una fascia di persone attente, sensibili, eccetera, quelle che in qualche modo protestano e vorrebbero un mondo diverso, però sono molto portate a dare per scontato che l'intermediario del cambiamento sociale sono le istituzioni e quindi vedono la politica, ma in generale tutto quello che ci sta attorno, comunque dei soggetti altri come gli strumenti attraverso i quali si produce quel cambiamento sociale che vorremmo vedere. E invece Ivan Illich, proprio perché pone un metodo di pensiero molto più radicale di quello cui anche io magari sarei portato, tutti noi saremmo portati, credo che ci chieda lo sforzo di andare oltre in questo, e anche nell'intervento di Gianno Zoppucci c'era un po' questa indicazione, cioè la radicalità anche a partire dalla capacità, appunto Gandhi pur se in modo diverso, di cominciare da se stessi a cambiare le cose, quindi, e di non delegare il cambiamento ad altri, dove anche il protestare e rivolgersi alle istituzioni per cambiare qualcosa è comunque una forma di delega, cosa a cui noi magari non siamo abituati a pensare. E quindi rinunciare un po' a questa passività e riappropriarsi sostanzialmente come cittadini, come esseri umani, come individui e come comunità di individui, della capacità di essere soggetti del cambiamento che vorremmo vedere, senza aspettare e senza chiederlo ad altri. E quindi questo, insieme appunto alla capacità profonda di mettere in discussione questa certezza, come tante altre, per cui tutta la critica a quelle cose per cui il mondo, qui appunto ci possiamo unire, il mondo cattolico da una parte, il mondo diciamo più in generale della sinistra, dei diritti civili, ha combattuto in questi anni, cioè la certezza di voler conquistare dei diritti perché era una cosa giusta e positiva, e la capacità a fronte di questo di Ivan Illich di mettere in discussione quelli che noi riconosciamo come diritti, come anche manifestazioni positive dell'intervento sociale, la scuola, i trasporti, la medicina, cose per cui noi normalmente lottiamo perché ci siano garantite a tutti, e appunto diamo per scontato che per questo sono positive in sé, di fronte alla capacità di Ivan Illich di mettere in discussione anche quelle che sono normalmente aspetti positivi. Per non parlare appunto della critica all'idea di sviluppo, che in quegli anni, gli anni 70, non solo Ivan Illich faceva, e che per diversi anni poi invece è stata completamente dimenticata, per fortuna grazie a Latouche e a altri vari movimenti sta ritornando fuori, ma che appunto in quegli anni era molto meno semplice forse di oggi fare. E quindi ecco la questione sicuramente del metodo, della capacità, del modo di mettere in discussione le certezze, e la capacità di diciamo la volontà di farlo a partire da se stessi, dal potere. Ivan Illich scriveva un libro, un saggio, non ricordo, sul potere di abitare, no? E lo contrapponeva proprio all'aspetto del diritto. Si rivendicava in quegli anni il diritto di abitare, quindi di avere la casa, e lui contrapponeva questa cosa il potere di abitare, cioè il potere di ogni singolo cittadino o delle comunità di organizzarsi per poter abitare, per poter avere una casa. Anche lì rimetteva in discussione tutta una serie di cose, ma anche questo andatevelo a leggere perché io non sono assolutamente capace di rendere l'idea. L'ultima cosa, e poi chiudo, è in qualche modo un invito, non so come chiamarlo. Luciano prima citava questo sito internet. Questo sito internet è stato in qualche modo un piccolo bisogno che ho sentito, nel senso che quando appunto io sentivo molto, tuttora mi sento molto debitore di Ivan Illich per una serie di cose, quando Ivan Illich è morto ho scritto una cosa, insomma, un pensiero su questa morte, su quello che Ivan Illich per me aveva rappresentato, l'ho fatto girare a un po' di persone, eccetera, poi nel sito trovate anche tutte le bellissime risposte che mi sono arrivate a questo messaggio, e in qualche modo proponevo appunto, bisogna assolutamente farlo conoscere, non rimpiangerlo, non museizzarlo come normalmente facciamo, non mitizzarlo, ma facciamolo conoscere in giro, perché ha tanto ancora da insegnarci, proprio perché non museizzarlo, perché insegna un metodo, non insegna dei contenuti, quindi il metodo resta valido. E quindi siccome appunto tutti risposero sì, bello, facciamolo, molto bello, molti risposero non lo conosciamo, lo vado a leggere, quindi quello fu già per me una cosa bellissima, e siccome sapevo della difficoltà di trovare i testi eccetera, quel sito nacque proprio con l'idea di creiamo uno strumento, non so quanto Illich avrebbe condiviso, perché naturalmente criticava giustamente anche lo strumento computer eccetera, però insomma quello poteva essere uno strumento per farlo conoscere a chi non lo conosceva, quindi è nato questo sito dove oggi si possono trovare anche tutta una serie di testi, compresi dei libri, che in commercio invece è difficilissimo trovarlo, anche perché mi pare che sui diritti editoriali ci sia un casino in Italia terribile, sono case editrici che fanno la guerra, e alla fine nessuno, il dramma è che nessuno pubblica, se facessero la guerra poi escono tre edizioni diverse di uno stesso libro, ma insomma i libri non si trovano più, e lì ci sono appunto alcuni libri, poi tutta una serie di saggi, di interviste, alcune cose anche di Gino prese da Mediterraneo eccetera, quindi l'invito che vi faccio primo è consultatelo, non perché proprio perché appunto per approfondire quello che oggi più di tanto non riusciremo a approfondire, poi spero si faccia questa cosa di una settimana che mi sembra assolutamente necessaria. La seconda cosa invece è che questo sito per vari motivi io faccio, insomma, una iniziativa personale praticamente, faccio molto fatica a continuare a gestirlo, quindi è un sito assolutamente vorrei metterlo qua a disposizione non so di chi, di un soggetto, di delle persone che hanno voglia di continuare a farlo crescere, di farlo funzionare, c'è già tanto materiale ma ce n'è anche tanto altro che si potrebbe tradurre, che si trova magari in versioni straniere, però non in versioni italiane, alcuni in giro per l'Italia ogni tanto mi mandano le traduzioni, questo è anche molto bello, però ecco, se qualcuno ha voglia di darmi una mano a far crescere questo sito, a continuare a farlo vivere e poi magari dietro a questo fare anche nascere delle iniziative, insomma credo sarebbe una cosa ottima proprio nell'ottica di continuare a diffondere il pensiero di questo personaggio.
Il sito,
a parte che appunto, siccome drammaticamente, questa è la scoperta che ho fatto, in quel tempo non c'è quasi nulla, se voi cercate con un motore di ricerca Ivan Illich esce al primo o al secondo posto del motore. Comunque per chi se lo volesse segnare è www.altraofficina.it/Ivan Illich, ma comunque lo trovate con un motore di ricerca tranquillamente. Grazie.
Grazie mille. Giannotto può rispondere subito e poi comunque magari raccogliamo qualche domanda.
Ecco Michele, volevo dirti che io pubblicherò entro l'anno l'ultimo libro inedito in Italia, che è uscito solo in Francia, La perdita dei sensi, La perte des sens. Quindi per quello ho avuto i diritti, quindi lo pubblicherò e poi dopo pubblicherò il seminario di Camaldoli che abbiamo trascritto, però dobbiamo metterlo a posto perché in realtà il seminario di Camaldoli è stato provocato da una lettera. Voi sapete che dopo il G8 di Genova, nel movimento, sono venute fuori due lettere nell'ambito del mondo cattolico. Una di quelli più vicini a Comunione e Liberazione, grosso modo, e quindi più vicini a certe tesi sullo sviluppo, eccetera, e l'altra più vicini a Seattle, diciamo, più o meno. Ecco, si era fatta una terza lettera che in un certo senso contrastava con gli uni e con gli altri, e questa è stata la lettera che ha avuto alcune risposte ed è stata la base del seminario di Camaldoli. Quindi ora metteremo insieme tutto questo materiale e quindi lo pubblicheremo, però dopo aver pubblicato La perdita dei sensi. Io mi sono dimenticato una cosa importante. C'è stato, prima di quello che diceva Gino, c'è stato un evento nella vita di Ivan, quando lui era molto più giovane, a Vienna, che ha cambiato completamente la sua vita. Queste persone sono persone, diciamo, che sono importanti per tutti noi, perché hanno particolare sensibilità sul tempo che stanno vivendo. E lui, ragazzino di 12 anni o giù di lì, facendo una passeggiata intorno a Vienna, in mezzo alle vigne, eccetera, era pochi giorni prima dell'Anschluss. E fino a quel momento lui racconta che aveva sempre pensato di dare dei discendenti, dei figli all'isola di famiglia, in cui c'erano delle tradizioni molto forti, in cui lui si sentiva radicato. E quindi in quello rappresenta il radicamento di tutti noi, cioè tutti noi, almeno che abbiamo avuto una parte della vita, quelli che l'hanno avuta, con delle radici, e con delle radici che andavano indietro anche molto nel tempo, e quindi fatti di sensazioni, di odori, di sapori, di rapporti personali, di gerarchie, ma non gerarchie militari, di gerarchie, come dire, di significati, anche familiari, così. E che lui sentiva molto. E dopo quella passeggiata ha avuto la sensazione che questo non era più possibile, perché stava cambiando completamente il tempo e la storia. Per cui era come se il suo messaggio, il suo lavoro fosse per rispondere a questo spaventoso cambiamento. Quindi dai forni crematori, i campi di concentramento, la bomba atomica, la manipolazione genetica, a tutto questo cambiamento straordinario come mai avvenuto nella storia dell'umanità, che ha determinato una rottura delle radici. Questo è il momento chiave, diciamo, della sua vita, che poi si sostanzia in questi altri momenti, a partire da quello, diciamo, del discorso dello sviluppo, che diventa la base per conoscere e criticare la modernità. Ecco, questo volevo solo accennarlo, anche perché appunto dopo la sua morte, quando ci siamo trovati a Lucca la prima volta per ricordarlo, appunto avevo preparato un breve scritto su questo, che quindi non so dove è finito, ma insomma da qualche parte gira anche in internet. Ecco, solo questo volevo.
Anche Gino, 2 minuti, voleva brevemente replicare, poi apriamo senz'altro il dibattito.
Ma Michele si chiede se i cambiamenti sociali li possono fare le istituzioni. Io su questo non sono l'unico ad avere molti dubbi, faccio 2 esempi. Con un grande dibattito popolare nell'87 la maggioranza degli italiani hanno detto no al nucleare, ma lo vedo riscappare fuori come una delle più grandi novità per fornire di energia le nostre necessità. Con il governo caduto, il ministro dell'ambiente fa un'affermazione di questo genere: in 6 mesi abolisco i contributi per gli inceneritori e li mettiamo per l'energia da fonti rinnovabili. Manco per niente, continuiamo a dare una marea di soldi e di denaro per i quali si fanno gli inceneritori solo in base a quel contributo, perché altrimenti sarebbero, dal punto di vista economico, di un assoluto non senso, e quindi dalla politica è difficilmente che possa venire qualcosa di cambiamenti così radicali per la nostra vita. Dalla fede, dalla Chiesa. Allora, questo dibattito che c'è stato sul pensiero di Illich, la scienza e la tecnica si affermano per il fallimento della Chiesa. Sergio Finzio lo diceva in un altro modo, ma il concetto era lo stesso. La scienza e la tecnica nascono quando i credenti non aspettano più la salvezza da Dio. Quindi Dio non ci salva, allora ci salviamo da soli. Ecco, e questi sono i risultati. Allora, poi un'altra cosa da parte della Chiesa,
Io credo che una delle leggi peggiori di tutta la storia dell'umanità sia quella del 18 maggio o 12 maggio del 1998, quando il Parlamento europeo approva larga maggioranza su 400 euro parlamentari, solo 80 hanno votato contro, la brevettabilità delle forme viventi, vegetali, animali e umane, anche separatamente dalla loro interesse. Con tutto quello che poi abbiamo visto che vuol dire, che se si mettono dei freni, che tra l'altro non tengono da nessuna parte, immaginiamo cosa viene fuori. Io da credente mi sarei aspettato un intervento dei vescovi. Sono venuto una volta anche dal vescovo di Fano per sollecitare, quando Giannozzo col vescovo, ti ricordi quando facciamo in modo che una decina di vescovi intervengano, io andai dal vescovo di Fano, mi accompagnò un mio amico e collaboratore, il vescovo di Fano non capiva neanche di cosa stavo parlando. La Chiesa non disse niente, ci fu un commento di Monsignor Screccia, se è per il bene dell'uomo. Voi capite, un'affermazione di questo genere, mentre lì passò la grande maggioranza, senza nemmeno, quindi anche d'altra parte questo Papa, quando era cardinale, disse con Vittorio Messori, che l'ha intervistato due volte, che la Chiesa ha perduto la sua missione perché invece di annunciare il Messia annuncia se stessa. Quindi allora, cari amici, io concludo questa breve replica che volevo fare. Siamo soli, possiamo contare solo su di noi.
Bene, con questa volta di depressione abbiamo fatto. Allora, lo apriamo, chi vuole venga pure qua. Allora, io ci metto il carico, così l'abbiamo detto tutte. Una questione che mi ha fatto pensare in questi giorni fortemente a Ivan Illich è la questione, cioè, è stata un po' accennata, la questione della crescita, dello sviluppo. Nell'apertura di questa campagna elettorale, entrambi gli schieramenti, in particolare proprio personalmente Berlusconi e Veltroni, hanno posto come prima questione, proprio come prima questione, ci hanno tenuto a dire che era la questione più importante, quella che occorre fare di tutto perché l'Italia riprenda la crescita. Ecco, qui mi è subito venuto in mente Ivan Illich, perché veramente questa questione, secondo me, è centrale oggi nella questione politica, nella questione proprio generale. Cioè l'idea che la crescita possa essere una questione comunque sempre positiva equivale a dire che qualcuno di noi, se si pesa fra 6 mesi e non è cresciuto, si comincia a preoccupare. È esattamente la stessa cosa, cioè l'idea che un corpo, una società, se non cresce è una cosa negativa. Quando nel 1971 uscì il famoso libro I limiti dello sviluppo, che diceva delle cose ovvie, se volete, e cioè siamo su un pianeta finito, non è pensabile che lo sviluppo dell'economia, dell'industria, eccetera, possa essere infinita, perché non abbiamo infinite risorse, non abbiamo infinite energie e così. Pochi ricordano che il secondo libro del Club di Roma si chiamava Verso un equilibrio globale, cioè che dava proprio questo senso, quest'idea, e cioè che fosse necessario arrivare a società che non avessero come obiettivo quello della crescita all'infinito, ma anzi, dovendo consentire a tutta l'umanità di avere condizioni di vita dignitose, ci fosse qualcuno che aveva bisogno di dimagrire perché altri potessero avere il necessario. Ecco, Illich è stato forse quello che per primo, dagli anni 60-70, intuì queste questioni e le pose nel dibattito. Ecco, poi, come si è detto, si sono completamente perse. Oggi siamo di nuovo a dibattere sul nucleare. Io questi giorni con Francesco giriamo un po' tutta la provincia a fare dibattiti sul nucleare, perché, io dico sempre, li facevo 30 anni fa da studente di fisica, mi ritocca farli oggi, dopo 30 anni, sentendomi ancora dire che il futuro dell'energia è il nucleare, quando 30 anni fa era già una fonte chiaramente sbagliata da rifiutare. Ecco, la questione quindi della crescita, Serge Latouche, che ha citato adesso Michele, è debitore fortemente di Ivan Illich. Serge Latouche oggi è considerato, diciamo, il massimo esperto di quella proposta economica, Serge Latouche è professore all'Università di Parigi, della decrescita, cioè è un teorico della decrescita. Se qualcuno ricorda, Luca Gaggioli, 2 anni fa, alla Scuola di Pace, fece un bellissimo intervento sulla sobrietà felice, sulla necessità che le società come la nostra, che sono obese, comincino a dimagrire. Ecco, io mi chiedo come mai queste questioni, che sono, a mio avviso, proprio dovrebbero essere centrali nel dibattito politico, non solo non se ne parla, ma io, se voi fate un attimo attenzione, non c'è un partito, non c'è un sindacato, non c'è un'associazione che pone la questione della necessità di decrescere, quindi di riuscire a fare in modo che le nostre società dimagriscano per consentire a tutta l'umanità di arrivare ad un equilibrio globale. Ecco, non so che contributo potreste dare ricordando ciò che Ivan Illich, ecco, diceva a proposito della questione dello sviluppo, della crescita, eccetera. Ma questa è una delle domande che spero cui si possano aggiungere altre questioni. Chi vuole fa un cenno, se possibile viene qua, così lo sentono tutti. Prego, venite qua.
Cucina l'ho letto e mi sembra che quello che mi è rimasto impresso è il fatto che pensa che l'uomo si è espropriato prima, no, nella scuola dalla possibilità di essere libero, di esprimersi, di crescere secondo i suoi ritmi, secondo la naturalezza del suo crescere, è espropriato del concetto di salute da tutti gli informatori scientifici, medici, e che hanno un'idea più o meno astratta del benessere dell'uomo, è espropriato spesso della, proprio nei momenti supremi, anche della morte, qualcuno ha detto così, in base a un fatto che è quello del profitto, perché poi dietro tutte queste espropriazioni c'è tutto un profitto di quelli che offrono no, l'erogazione di questi beni, quindi questa riappropriazione, come è possibile diciamo la politica praticamente è in grande crisi e l'uomo singolo, no, praticamente vive anche questa crisi grossa, e quindi il poter sentire queste parole e aver voglia di andare a studiare mi fa bene, ecco. Quindi ringrazio.
Qualche aspetto positivo possiamo vederci. Fabio.
Prima di tutto grazie, perché questa sera andiamo a casa schifata. Questo è un ottimo effetto. Nel senso, io pensavo di conoscere qualcosa, mi sono reso conto di non conoscere niente di questo autore. Però mi occorre una conferma, perché è vero che entrare in crisi è cosa buona, ma avere un figlio di un pensamento è altrettanto cosa buona, se no dopo non si riesce a trovare un senso di direzione. Premetto una cosa, innanzitutto mi è piaciuto il discorso del soffiare, che penso che come cristiani ci chiama in capo, non a caso quel soffio noi ci dovrebbe rimandare a qualcosa di estremamente non solo umano. E quel soffiare è proprio quello stare nelle istituzioni, stare nella realtà con un senso diverso. E questa è la domanda, capire se ho sbagliato a intuire, perché il rischio è che ognuno va a casa dicendo ho ragione di quello che penso, perché è talmente il pensiero diffuso e a 360 gradi, per cui se ognuno viene qui con la sua storia e ha colto un pensiero, fondamentalmente ognuno, se vuole, ritrova un dire sto bene con la mia idea di base, quindi ritorno a casa non troppo in crisi. Mi sembra, e quindi movimento, e poi l'uomo, come sempre, che ha bisogno di struttura, bisogno di certezza, bisogno di limiti, bisogno di parametri, bisogno di appoggio, bisogno di paletti, in qualche maniera fa diventare più importanti i paletti che l'origine. Mi sembra di averlo colto nel movimento ecclesiologia-chiesa. Lui ama la Chiesa, ma ne coglie i limiti ed è contro una struttura. Mi sembra di averlo colto nel discorso della cultura. Cioè, non mi sembra un demolitore assoluto della scuola, anche se quello che è stato detto stasera potrebbe sembrare in sintesi solo questo, perché è un uomo di cultura. E sappiamo se che occorre comunque qualche strumento perché possa la gente possa ricevere in qualche maniera un minimo di base culturale. Quindi pensare a una destolarizzazione assoluta non mi sembra caso. Mi sembra che io sia una persona contro la medicina, ma che non ha rifiutato la medicina in senso assoluto. Cioè, quindi mi sembra che come filo rosso, e che veramente ci può aiutare a riscardinare le nostre certezze per trovare il senso autentico delle cose, quello che sottende, quello che muove, quello che dà origine, quello che dà spinta, mi sembra di aver colto questo, però chiedo conferma. Cioè, mi sembra, perché altrimenti in certi momenti l'ho percepito come un demolitore, no? Nel senso contro, contro, contro. Però, da altre affermazioni che avete fatto, si coglie che era fortemente attento a certe cose che sembrerebbe, no? Come penso, incongruente, nel senso che le demolisce ma le accetta dall'altra parte. Quindi mi sembra proprio uno che dice, attenzione, all'origine, all'anima, è stato aggiunto un sacco di cose che l'uomo inevitabilmente, quando si mette in struttura, quando si dà uno schema, inevitabilmente compone, e quindi questa fatica di togliere lo schema che rischia di vivere per se stesso, come tutte le strutture. Quindi la struttura ha bisogno di vivere perché è la struttura che dovrà avere, non più di via. L'uomo non è più al centro, ma è la struttura, la cooperativa non è più al centro, l'uomo non è più al centro, ma la cooperativa lo mantiene al centro. E questo è il male che affligge soprattutto il sistema cooperativo, ma qui sarebbe tutto un problema da affrontare in altra sede.
Potrebbe dire che gli ospedali, i manicomi e le scuole sono strutture per funzioni che comunque ci sono. Ecco, l'esempio di Basaglia mi faceva proprio venire in mente la questione della malattia mentale che si può curare con la struttura manicomio e che, basando l'insegnamento di Illich, chiuse, rovesciò e togliendo la struttura, ma ovviamente non negando il problema, ma affrontandolo in maniera diversa.
Scelgo sull'invito di Luciano un piccolo grande rivolo torrente, insomma, in questo oceano, in questa alluvione, diciamo, di temi per il dibattito, ed è quello del rapporto che è stato poi un po' toccato da Fabio, che è quello del rapporto con la Chiesa, ed evidentemente lo faccio da credente. Mi pare di poter dire che era una mia idea, ma non è semplicemente confermato così ideologicamente, ma anche da quello che ho sentito, mi pare che poter dire che l'esperienza dei personaggi, delle persone, delle figure che sono state scelte per questa scuola di pace indichi una cosa molto chiara, e cioè che chi ama la Chiesa la sperca, la inchioda alle sue responsabilità, ne mette a nudo in qualche modo le contraddizioni e la richiama a quella che è poi la fonte unica della rivelazione, che è la parola di Dio. E questo lo fa, come dice Illich, a partire dalla consapevolezza di essere figlio triste e fedele. Triste e fedele, figlio prima di tutto, che si rivolge a una madre, triste e fedele. E a partire dalla consapevolezza della propria inadeguatezza al Vangelo, e quindi non in una posizione censoria, ma in una posizione di crescita, inadeguatezza al Vangelo che probabilmente ognuno di noi riuscirà semplicemente a sfiorare in punto di morte se diventerà santo. Una Chiesa che fa tacere i profeti è una chiesa infelice, è una chiesa debbano rivendicare questo carisma al dissenso nei confronti della propria madre, che molto spesso evidentemente deve rispetto a quello che è il furore. Questo è quello che io leggo dalla vita di Ilic, dalla vita di Milani, dalla vita della Leclerc, dalla vita di Langer, anche se il suo rapporto con il cristianesimo era certamente ben diverso dagli altri tre che tra l'altro erano preti. E questa è una cosa che io credo dobbiamo rivendicare e dobbiamo in qualche modo interpretare, incarnare a partire dalla nostra vita, a partire dalla nostra coerenza, a partire dalla nostra inadeguatezza, per una crescita che altrimenti è il carisma del dissenso, io lo chiamo, cioè una chiesa che attraverso delle voci dei profeti evidentemente cresce. Poi questa cosa qua si porta dietro anche, come dire, un impatto politico, uno spessore politico, non è mai solo ed esclusivamente i preghiere, ma questo sarebbe un altro affluente che lascia qualcun altro.
Grazie, tra l'altro l'intervento di Giorgio mi consente di dire che ieri sera il Vescovo mi ha chiesto notizie della scuola di pace, è venuto solo al primo incontro, contava oggi di riuscire a venire, sa i personaggi che affrontiamo non sono proprio tutti lisci come l'olio, ma in questo assolutamente ha condiviso la scelta. Tra l'altro mi ha molto fatto piacere che conosceva molto bene Ivan Illich, quindi non è che ha detto chi è, anzi conosce molto bene, quindi questo ci fa ben sperare. C'è ancora qualche intervento, abbiamo tempo, non so se volete già cominciare a rispondere oppure proviamo.
Allora, quest'ultimo intervento mi permette di dire sì, la critica di Illich è una critica, in fondo abbiamo visto, da cristiano. E mi ricordo l'ultimo Natale, Illich che ha passato nella sua vita, Illich, perché poi è morto il 2 dicembre, quindi l'ultimo Natale è il Natale 2001. Siamo andati insieme alla messa di Natale, quella di Lapire, insomma, che c'è ancora a Firenze, la messa dei poveri, la messa di San Procolo. E a un certo punto il mio ultimo figlio era nato da nemmeno un mese, perché era nato il 26 di novembre, quindi era il 25 dicembre. E allora a un certo momento, non so se in che momento della messa, gliel'ho passato per tenerlo in braccio, o gliel'ha passato mia moglie, non so. E allora lui l'ha tenuto in braccio, e lì lui ha avuto una sensazione particolare di cosa avrebbe voleva dire tenere in braccio il figlio di Dio, tenere in braccio il bambino Gesù come un bambino in carne ed ossa, no? E poi dopo quello che ha detto in proposito non l'ha detto a noi, l'ha detto quando è tornato a Brema in un incontro che è stata una cosa straordinaria, però nessuno l'ha registrato, eccetera. E poi ricorda appunto mio figlio anche in questo seminario che abbiamo fatto alcuni mesi dopo. E ecco, proprio nel ora mio figlio fa la prima elementare, quindi nel mandarlo a scuola io questi problemi li ho sentiti moltissimo, perché era iniziato anche con l'altra figlia maggiore, che ha ora 9 anni, fa la quarta, è iniziato il curriculum scolastico e io ho avuto diversi problemi in questo, proprio perché condivido completamente le tesi di Ivan, cioè la mancanza intorno di una comunità educante, cioè di una comunità che in un certo senso potesse insegnare quei miliardi di cose che solo la vita insegna, mentre la scuola fa una sua, insomma, ma non è in grado di insegnare, quello che si insegna a scuola passa tutto attraverso lo scritto, attraverso il mentale, eccetera. Mentre dalla vita viva, Don Milani aveva mescolato, visto che viveva tutto il giorno, aveva mescolato un po' tutte queste cose insieme, e poi in un mondo contadino come quello, cioè i bambini che arrivavano da lui avevano già una ricchezza di informazioni straordinaria. Ecco, questa mancanza, nonostante che noi viviamo, anche se a breve distanza dalla città, però in campagna,
a causa del deserto che oggi sono in gran parte le campagne, si sente, e io l'ho sentita, noi abbiamo solo fatto un asilo nel bosco, un asilo in cui i bambini stanno sempre nei campi, eccetera, eccetera, ma non siamo riusciti a fare qualche cosa che assomigliasse a una scuola, diciamo, alla Don Milani, almeno fino ad oggi. Però mi sembra importante sottolineare questo aspetto, che la sua critica non è distruttiva, ma è distruttiva di tutto quello che non è la fede, bene o male. Cioè, se al primo posto ci sta la fede, tutto il resto, tutti questi miti, questi diciamo così, valori, queste divinità moderne che hanno sostituito in maniera radicale la vita di fede, devono essere distrutte e destituite, come ha fatto Illich in una maniera straordinaria, perché credo che quello che lui ha detto, e poi soprattutto quando critica la sua nemesi medica, cioè quando critica il suo libro dicendo negli ultimi anni che le cose sono peggiorate infinitamente rispetto a come ha scritto all'epoca in cui scriveva Nemesi medica, tantissime cose che lui ha detto credo che si vedranno e si verificheranno anche fra anni, per cui qui ci dà un manuale, bene o male, per l'uscita dalla modernità come anticristianesimo. A me mi sembra che questo sia un po' l'essenza del suo messaggio, che non è un messaggio negativo, anche se appare negativo, perché appunto sotto la cenere questo fuoco c'è, e quindi quando per esempio parla, quando, qui nel incontro nel seminario di Camaldoli, a un certo punto dice questo convento, questo monastero è stato costruito in un'epoca in cui il principio della contingenza, cioè diciamo ancora esisteva un mondo nel quale dominava ancora quest'idea della dipendenza da Dio, che siamo come tutto intorno a noi il risultato di un continuo atto creativo da parte di Dio. Non è che la creazione è finita a un certo punto, ma c'è sempre questa continua presenza di Dio nella creazione. Quindi era, per San Tommaso, secondo lui, era parte del sapere del mondo occidentale cristiano la certezza che in ogni momento non siamo non solamente nella presenza di Dio, ma Dio aggiunge il suo essere all'essenza. Ecco, quando lui dice questo, contemporaneamente dice oggi non è più così. E secondo lui non si torna indietro, bene o male. Però è un non si torna indietro che ci spinge a tornare indietro, cioè che ci spinge a ritrovare una verità che sotto la cenere brucia sempre e esiste sempre.
Bene, dobbiamo andare verso la conclusione. Allora, prima di dare la parola a Gino, probabilmente le varie domande e osservazioni sono state fatte non avranno delle risposte puntuali, ma credo sia abbastanza nelle cose. Giustamente bisognerebbe forse fare un seminario solo sulla questione della scuola, di scolarizzare la società, un altro solo su Nemesi medica, un altro sulla questione dei bisogni, della decrescita. Quindi stasera abbiamo solo toccato in qua e là alcune questioni. Io, prima appunto di dare la parola a Gino, che poi chiudiamo, vorrei ricordare intanto l'ultimo incontro della scuola di pace, non il prossimo sabato, ma fra due sabati, l'8 marzo, sulla figura dell'Abbe Pierre. Verrà Renzo Fior, che è stato per 8 anni il presidente mondiale di Emmaus, che è il movimento fondato dalla BPR. Fra l'altro sarà forse l'incontro più, come dire, con maggiori ricadute pratiche, nel senso che l'idea che sta alla base del movimento Emmaus sta in qualche modo rinascendo, riprendendo fiato anche qui a Fano, quindi l'idea di fare in modo che ciò che la società butta via possa essere riutilizzato, possa diventare utile per chi ne ha bisogno. Ecco, quindi vedrete che sarà anche la possibilità di raccontare quello che si sta facendo qui a Fano in questi mesi, proprio sull'idea così base da cui partì l'Abbé Pierre nell'inverno del 54. Ricordo l'ultimo incontro invece dell'altra scuola di formazione all'impegno sociale e politico, il sabato successivo, 15 marzo,
con Monsignor Crepaldi, segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Ricordo ancora di poterli ascoltare, anche se avete amici che non sono potuti venire, sia sul sito www.santafamiglia.info in audio, sul sito invece di mediavisionmarche.net anche in video. Detto questo, Gino Girolomoni per l'ultimo giro.
Allora, in base al tuo l'intervento tuo su questo essere figli di questa madre, Ivan Illich all'interrogatorio del Santo Uffizio, quelle 86 domande prive di intelligenza, non avrebbe mai risposto. Però siccome ci teneva a rimanere figlio di questa Chiesa, grazie anche al segretario del Santo Uffizio, che era questo Celso Alcaina, che racconta che era d'accordo con lui, è riuscito a trovare una strategia e essere cavata. Quindi ci sono dei limiti, io ci tengo a rimanere perché ti riconosco, tu sei mia madre, mi hai portato la parola di Dio fino a me, quindi ti ringrazio di questo, sono tuo figlio, però entro certi limiti. Quindi a quell'interrogatorio Illich non avrebbe certamente, non so se tu concordi, ma non avrebbe mai, lo dice poi, che erano offensive quelle domande. Un altro esempio, Illich è segretario brillantissimo da giovane, di 4 commissioni al Concilio. Quando nella sua commissione, credo fosse il cardinale Sunens, passa questo documento per dire che il preservativo, l'anticoncezionale, era contro natura, lui chiama il suo cardinale la mattina prima di entrare nella sessione, gli fa 2 disegni, un preservativo e un missile nucleare, e scrive sotto in latino, se questo è contro natura, non lo è anche questo? Voleva far dichiarare anche le armi nucleari contro natura, non ci riesce, in silenzio prende e se ne va, e non l'hanno più visto. Quindi, fedele, però entro certi limiti. E per invece il filo rosso, così per, vi leggo 10 righe per capire l'intento di Illich. Io lo considero il più grande demolitore di miti del secolo scorso. I miti però, non le cose che servono, quelle che noi abbiamo, gli idoli, si direbbe con il termine dei profeti, gli idoli, ci siamo fatti degli idoli. Nell'introduzione a Rovesciare le istituzioni del 1973, Ivan comincia così. Ogni capitolo di questo volume è il segno di un mio tentativo di mettere in discussione la natura di qualche certezza acquisita. Ciascuno di essi quindi denuncia un inganno, l'inganno insito in questa o in quella istituzione. Sono le istituzioni che creano certezza e quando vengono prese sul serio queste certezze rendono il cuore insensibile e imprigionano l'immaginazione. Ho sempre sperato e ancora spero che i miei giudizi, frutti di rabbia o di passione, razionalmente costruiti o spontanei, possano anche riuscire a far sorridere qualcuno e con questo sorriso portare una nuova libertà, sebbene la libertà non giunga mai senza un prezzo doloroso. Il salmista dice, più intelligenza avrai, più soffrirai. E quindi credo che questo sia il nostro prezzo da pagare se vogliamo mettere in discussione la realtà che ci circonda.
Bene, grazie davvero a tutti e due, a Gino Girolomoni e Giannozzo Pucci. Grazie a tutti voi. Ci vediamo l'8 marzo con la BPR. Grazie di nuovo.